Noi stiamo bene, grazie a Dio. Così rispondiamo quando ci chiedono come state, come andate, come vanno le cose lì a Bergamo e a Milano, insomma che è una zona molto colpita. Bene, però io non posso fare a meno di pensare alle loro famiglie e di come loro possono avvertire questo nostro noi stiamo bene, grazie a Dio. Noi stiamo bene, grazie a Dio. Ma cosa significa questo? Gli altri avrebbero tutti il diritto di dire, beh, voi state bene, ma Dio perché non si è preoccupato anche di noi? Ora, qualsiasi tipo di risposta che voi vi sforzerete di dare a chi eventualmente vi sfidasse con queste parole molto comprensibili, noi non potremmo mai, come dire, convincerli del fatto che Dio è in controllo di tutto e che Dio ha un piano meraviglioso che è nascosto nelle sue sette feste, feste che peraltro tutte le religioni scherniscono, eppure ci dimostrano che questo Dio che permette, perché è Lui che le permette quello che sta accadendo, quando io parlo delle vittime. Parlo delle vittime in particolare di Milano, ma anche di Bergamo, perché tanto per darvi l'idea, perché girano in internet tante false notizie, come se fosse una semplice influenza, che è il 9 marzo, il giornale L'Eco di Bergamo dava una pagina potuto dedicare soltanto una pagina e un quarto di pagina alle necrologie. Agli annunci delle mortalità. E allora, cosa è successo fino a ieri, non ad oggi, ma a ieri ci sono state 10 pagine di necrologie, di annunci di morti nella sola provincia di Bergamo. 10 pagine. Questa è per chi chiama il coronavirus una semplice influenza. E quindi dobbiamo pensare che naturalmente non lo è. E che comunque, se Dio la permette questa cosa, vuol dire che vuole dare a tutti noi, a chi conosce la sua santa verità, ma anche a chi non la conosce, vuole dare una lezione. Chi non la conosce vuole spingerli a chiedersi il perché non si sono mai curati di prendersi, la briga di andare a spolverare la Bibbia dei loro genitori oppure delle chiese dalle quali provengono, perché tutto il mondo oggi, soprattutto quello occidentale, in modo speciale quello occidentale, deride la via di Dio e emette e approva delle leggi che sono diametralmente opposte alle leggi di Dio, profanandole e calpestandole. E quindi quando Dio dice se il popolo si umilia, e si ravvede, allora e prega sinceramente, se prega sinceramente, allora io ascolterò e sarò lì e io le mie orecchie e i miei occhi saranno in quella specifica casa che lo farà, in quella specifica persona che lo farà. Quindi non ci possiamo prendere in giro perché molti nel mondo dicono, molti dicono prego, preghiamo, preghiamo, poi al momento opportuno non c'è né preghiera né lacrime né sentimento. Quindi dobbiamo stare attenti a non cadere nel laccio della esteriorità, perdendo la sostanza del cambiamento della nostra vita. Quindi il tema di oggi, per dare aiuto ai familiari delle vittime, nel caso che sì, che inciampassero nella nostra predicazione, magari non sarà oggi, ma sarà fra un mese, farà chissà fra quando, ma quando inciamperanno in questa nostra predicazione, vorrei oggi parlarvi della risurrezione, perché lì Dio, così come toglie la vita, noi non siamo nessuno per giudicarlo e dire il perché fa una cosa, perché toglie la vita ad alcuni e alla vita invece ad altri la risparmia. Non siamo nessuno perché lui ha il potere di dare la vita, di toglierla e di ridarla. Difatti, il fulcro del cristianesimo, il vero cristianesimo, è la risurrezione, non è le religioni pagane in cui anche il cattolicesimo e purtroppo anche il mondo protestante con le varie sfumature evangeliche sono cadute, che credono che quando si muore si continua a vivere in cielo. Non è così, perché se fosse vero non ci sarebbe più bisogno di una risurrezione. Quindi dobbiamo comprendere che la Bibbia rivela che nel mondo ci sono sempre state tre categorie di individui: i fedeli di Dio, cioè quelli che sono stati chiamati, illuminati da Dio. Oggi questa parola, l'essere illuminati, viene molto spesso presa in giro, che hanno conosciuto, ma che hanno anche ricevuto lo Spirito di Dio e quindi hanno vissuto la santa vita di Dio. E poi ci sono gli empi, quelli che Dio chiama i figli della perdizione, quelli cioè che hanno rigettato la santa vita di Dio pur avendo ricevuto lo Spirito Santo e pur avendola ben conosciuta. Questi si presume siano una fortissima minoranza, ma che, ahimè, guidati da Satana e il diavolo, sono quelli che guidano il mondo. E poi ci sono gli ingannati, quelli che non sono ancora stati chiamati da Dio Padre e che Dio Padre ha intenzione di chiamare, ma in futuro. Quindi io vorrei dire a tutti quelli che perdono i loro carissimi, i loro cari, o per il coronavirus, o per una malattia endemica, o per un incidente. Dio non si dimentica dei nostri defunti. Dio magari ha permesso qualcosa, ma dice anche due cose molto belle, che non ci dà delle prove che non possiamo superare, perché la vita deve continuare, e ci dice anche che un giorno egli risusciterà, perché lui è il Dio di tutti e non ha riguardi personali. Difatti, notate bene in Giovanni 6,44, dove Gesù dice, Giovanni 6,44, dove Gesù dice che per ora non tutti possono pervenire alla sua verità. Questa è una dottrina talmente difficile da capire, perché presenta un Dio che a prima vista ha riguardi personali. Però notate bene, Gesù in questa prima parte, io vi leggo la prima parte, dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ma nella parte finale dice: io però, anche se morirà senza che sia stato attirato dal Padre, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché è un Dio che non lascia i conti in sospeso. Dio non ha riguardi personali e Dio ama tutte le sue creature, vogliono che tutti giungano al ravvedimento e alla salvezza. Quindi è solo una questione di tempo, che per noi può sembrare tanto lungo il tempo e che magari ci dà della sofferenza, ma non dimentichiamo che è attraverso la sofferenza che Gesù Cristo, nostro Signore, il Dio che si è fatto uomo, è stato reso perfetto, non attraverso le festicciuole, non attraverso, non so, i divertimenti, perché è troppo facile essere fedeli quando tutto fila liscio. È attraverso la sofferenza che noi veniamo provati nella fedeltà a Dio. E quando diciamo fedeltà a Dio, intendiamo dire fedeltà nella sua parola, che non ci pieghiamo davanti a una malattia, davanti a un incidente, a una mortalità, davanti alla persecuzione. Ora noi dovremmo porre a noi stessi: se noi ancora tutti stiamo bene e siamo tutti ben collegati e stiamo ascoltando, e sono sicuro che tutti noi stiamo pregando tutti i giorni, dobbiamo sapere in quale categoria ci troviamo. O se qualcuno ha dei dubbi, dovrebbe porsi: ma io in quale categoria voglio essere? Perché, ricordiamoci, nel mondo ci sono sempre stati i fedelissimi di Dio, gli empi, i figli della perdizione, quelli che hanno ricevuto la verità, ma poi o per denaro, o per divertimenti, o per superficialità, o per amore della carne, si sono perduti. E poi ci sono gli ingannati, quelli che la loro testa è come una pietra che non recepisce. Quindi Dio dice, vabbè, è inutile che li chiamo perché la pietra ancora è dura, è come è granitica, non è diventata come argilla in modo che io possa quella testa lavorarla. Ecco perché noi tutti dobbiamo avere molta pazienza verso il nostro prossimo, anche verso i nostri cari che magari non ci ascoltano o non ci capiscono nella nostra fede. Quindi dobbiamo essere sicuri in quale categoria ci troviamo e in quale categoria dobbiamo restare. E se non siamo sicuri, in quale categoria vogliamo essere? Perché vedete, c'è una retribuzione finale, c'è un destino per ciascuna di queste. Ora, non dimentichiamo la Pasqua che si sta avvicinando, che quando Dio ha fatto passare l'angelo della morte, lui sapeva chi far morire e chi tenere in vita. Scusate. Quello che sto cercando di dire è che noi non siamo debitori soltanto verso Dio. Noi siamo debitori anche verso tutti quei morti. Però la grande promessa di Dio è questa. In Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29. Giovanni 5, versetto 28-29, dove Gesù dice: "Non vi meravigliate di questo perché l'ora verrà in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la mia voce e risusciteranno. Quelli che hanno fatto il bene risusciteranno a vita eterna, e quelli che intenzionalmente hanno fatto il male saranno risuscitati anche loro, ma per ricevere una condanna eterna, cioè dalla quale non si potrà più avere nessuna chance. Si resterà morti e Dio non riporterà questa gente di nuovo in vita. Quindi anche Daniele 12, versetto 2, per i vostri appunti, Dio afferma che molti saranno risuscitati, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per un'eterna infamia, cioè per un eterno infame ricordo, che è la morte seconda, quella eterna. Quindi queste sono due categorie, ma concentriamoci sulla terza categoria, che è quella della stragrande maggioranza degli esseri umani, gli ingannati, quelli che Dio ancora non li ha illuminati per il loro bene, perché la loro mente è ancora granitica. Hanno bisogno di vivere determinate esperienze perché la loro mente diventi come argilla lavorabile sotto le sue mani. Se lui li illuminasse adesso, loro per la condizione mentale in cui si trovano, lo rigetterebbero come lo hanno rigettato 2000 anni fa e ucciderebbero anche noi. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti di dare la parola di Dio. Non ai cani e ai porci, come diceva Gesù, ma soltanto in modo misurato e soltanto a quelli che dimostrano veramente di voler sapere. Mettete alla prova la serietà di coloro che vi fanno domande. Quindi parliamo di questa terza categoria, quella degli ingannati. Che ne sarà di tutti gli ingannati? Quelli che non sono ancora stati chiamati da Dio e Padre e di conseguenza non hanno mai conosciuto o capito la via della salvezza, hanno seguito uomini, ideologie, filosofie, magari in buona coscienza, Magari ce l'hanno messa tutta, ma non hanno mai ricevuto la chiamata di Dio né il dono dello Spirito Santo, perciò ingannati dalla religione di Satana, il seduttore del mondo. Che ne sarà di tutti loro? C'è una promessa anche per loro. E guardate che quello che sto dicendo è qualcosa che le religioni del mondo non vi sapranno dire. Dio li risuscita per dare a loro l'opportunità di conoscere la verità e affinché possano così scegliere tra la via della morte e la via della vita eterna, perché non ci sono le 50 sfumature di grigio in questo per quanto riguarda la vita e la morte. O è la vita o è la morte. Chi pensa di poter stare senza mai scegliere? Così, a metà strada, per cadere nella vita, ci vuole veramente la volontà di umiliarsi e di pregare Dio e di invocare Dio. Ma comunque Dio li risusciterà. Infatti in Giovanni 6,44 dice io, nella parte finale di questo Giovanni 6,44, dice io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui Gesù rivela che tutti quelli che hanno, che non hanno, tutti quelli che non hanno mai conosciuto la vera via della salvezza, saranno risuscitati corporalmente da Lui. Per quale motivo? Affinché abbiano la loro opportunità di salvezza, la loro prima opportunità di salvezza, mediante la conoscenza, la vera conoscenza del Cristo. Perché conoscere Gesù Cristo è così importante? Questo, la risposta dovrebbe servire anche a chi, non, a chi è nuovo nei confronti del cristianesimo. Se che svolge una religione, ha svolto fino adesso una religione orientale, oppure Islam, chissà. In Atti 4, versetto 12, è bene che tutti noi comunque ce lo scriviamo bene alla mente, e molti di voi, la stragrande maggioranza di voi già sa che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ora, perché questo Atti capitolo 4, versetto 12 ce lo dobbiamo scrivere bene in testa? Perché oggi non solo siamo attaccati da religioni pagane, dall'Oriente, che il Cristo non l'hanno mai voluto accettare, il Dio di Abramo non l'hanno mai voluto accettare. Non è che sono ignoranti i loro dotti, lo conoscono fin troppo bene, tant'è vero che 2000 anni fa gli studiosi che vennero ad omaggiare Gesù appena nato, o quasi appena nato, vennero dall'Oriente, quindi dall'Oriente non è che non hanno conoscenza della Sacra Bibbia, i dotti, i loro studiosi intellettuali, non vogliono accettarla e invitano il popolo a trasgredire tante leggi come quelle anche le leggi igienico-sanitarie e alimentari. Però è molto importante capire anche questo, che quando parla che è l'unico nome per mezzo del quale noi possiamo essere salvati, non c'è, dice, nessun altro nome. Quindi anche all'interno dei movimenti cosiddetti, tra virgolette, cristiani, e che in una certa misura spero che lo siano davvero, però voglio dire, ma si mettono a dividere il corpo di Cristo chi dice che deve essere. Per essere salvati, che ci dobbiamo chiamare Geova? Chi dice che dobbiamo chiamarlo Yahshua? C'è chi dice, cioè non capiscono che tutte queste sono traduzioni esotiche, così, tanto per dire come quando noi, tanto per fare e dare più scena o più enfasi a quando auguriamo il buon sabato, facciamo e diciamo, alcuni di noi lo dicono, non c'è niente di male, dicono Shabbat Shalom. Ma non è che il dire Shabbat Shalom vale di più che dire abbiate buon sabato, è la stessa cosa. Perché quello che conta è il sentimento. Non cadiamo nell'ipocrisia degli scribi e farisei. Non usciamo dalla schiavitù dell'apparenza e guardiamo alla sostanza delle cose. Dice che in nessun altro nome è la nostra salvezza, e quel nome è Gesù, Gesù di Nazareth, il Cristo. Quindi l'umanità può riconciliarsi con Dio Padre solo mediante Gesù Cristo. Egli è la porta della salvezza per ogni essere umano, di qualsiasi razza, lingua. Ora, una chiave di lettura di Giovanni 6,44 è anche questa: che quelli che non sono stati chiamati lo saranno nell'ultimo giorno, quando saranno risuscitati. È già la terza volta che lo ripeto. Si riferisce non all'ultimo giorno della propria vita individuale, perché questo alcuni vi diranno: vabbè, vuol dire che Dio li salverà quando moriranno nell'ultimo giorno della loro vita. No, lo dico, dicono questo perché ignorano il piano di Dio, che dura, il piano di Dio è realizzato in 7.000 anni. Stiamo completando gli ultimi 6.000 anni e tra poco inizierà il millennio, il regno di Dio, di Gesù Cristo. E tutte queste epidemie, che ce ne saranno altre, dobbiamo essere spiritualmente sempre più preparati a fronteggiarli e ad essere sempre più vicini gli uni agli altri, disposti sempre ad aiutarci gli uni agli altri, non solo a parole, ma con i fatti, naturalmente. Ma all'ultimo giorno della storia dell'umanità si riferisce Gesù quando dice: quelli che non sono ancora stati chiamati lo saranno nell'ultimo giorno. Quindi l'atto finale del piano di Dio. Allora gli incarnati, risvegliati corporalmente a vita fisica temporanea, conosceranno la via di Dio, finalmente. Sarà Dio a rivelargliela, ad aprire i loro occhi, perché chiaramente tutti sono consapevoli della loro malattia, della loro tragedia, e quelli che sono morti senza rendersene conto all'improvviso per un incidente stradale, ma tutti si ricorderanno di essere morti. E come mai adesso sono risuscitati e ritroveranno i loro cari, i loro figlioli, rivedranno anche i loro defunti che pensavano di non poterli più rivedere, e adesso li rivedranno. Quindi questa sarà, come dire, chiamiamola la botta che Dio darà nella testa di quelli che non sono ancora pronti, perché anche che resistono, diciamo, non necessariamente per cattiveria, ma perché sono distratti dal diavolo e che facilmente si fanno distrarre. Quindi queste persone potranno scegliere tra la via della vita e la via della morte. Praticamente, cos'è la via della vita e la via della morte? È credere alle parole di Gesù scritte nella Bibbia, in nessun altro libro, solo nella Bibbia. Dice: non sarò io a giudicarvi in quel giorno, ma sarà la mia parola scritta. I libri che voi aprirete, che io vi farò aprire, saranno quei libri che vi giudicheranno. E perché io vi ho creati a mia immagine e somiglianza, vi ho dato una coscienza, e la vostra stessa coscienza vi giudicherà. La via della morte è continuare la scelta di Adamo ed Eva. E queste persone saranno giudicate da Dio in base alla loro scelta. Ma vediamo più da vicino queste tre risurrezioni. Come e quando esattamente ciascuna di esse avrà luogo? Apriamo in Apocalisse capitolo 20, dal versetto 1 sino al versetto 4. Apocalisse 20, versetto 1 al versetto 4. Questi versetti, questi primi versetti, ci forniscono una tabella di marcia, a cominciare dal giorno in cui Gesù sarà tornato sulla terra con l'immortalità e la potenza di Dio, e Satana sarà legato e imprigionato per 1000 anni affinché non seduca le nazioni per 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto solo per un po' di tempo, e vedremo in seguito il perché. Leggiamo il versetto 4, dove, per sapere ci fa sapere Dio che cosa accadrà quando Cristo tornerà. Questo, il versetto 4, è quello che ci tiene molto in vita e ci dà la forza di anche subire persecuzioni. Poi vidi dei troni e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Questa parte finale del versetto 4 spiega la ragione per cui Dio sta chiamando solo alcune primizie che in questo mondo devono vivere controcorrente, anticonformisti, non violenti contro il mondo, ma pacificamente non conformisti alle vie del mondo. Nel versetto 5 leggiamo che questa è la vera e prima risurrezione, praticamente quella a cui tutti noi dovremmo ambire. Non è un peccato ambire. Noi tutta la vita ambiamo le cose, siamo ambiziosi di avere un posto migliore, di riuscire nella vita, di avere dei riconoscimenti e di avere delle cose. Molti dicono: no, ma io non amo, non faccio la via di Dio per avere la vita eterna, ma perché la giustizia, lo credo, ma Dio però ci offre una corona, ci offre una corona che schiaccia il coronavirus. Quindi la risurrezione dei santi, quelli che hanno conosciuto e vissuto la via di Dio, anche a costo della vita. Quindi e regnarono con Cristo 1000 anni. Questo è il nostro futuro, questo è il destino a cui Dio ci sta chiamando. Naturalmente dipende anche se noi persevereremo nella sua via sino alla fine, perché abbiamo visto troppe persone che nel corso degli anni hanno gettato via la spugna. E lo stesso versetto 5 rivela un altro evento molto importante, che dice: gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa frase è una frase intercalata nel versetto 5 per far capire la differenza che c'è fra quelli che saranno risuscitati all'inizio dei 1000 anni del regno di Cristo e tutto il resto dei morti. Dice gli altri morti. In altra edizione non dice gli altri morti, dice ma il resto dei morti. In altra versione ancora dice il rimanente dei morti, quindi sta parlando di tutti i morti che non sono stati fedeli a Dio, o volontariamente o involontariamente, tutti. Quindi tutti gli altri morti, gli ingannati, i figli della perdizione, saranno fatti tornare in vita soltanto alla fine di quei 1000 anni, dopo che i 1000 anni saranno compiuti. Da notare come questa sequenza di eventi è rivelata anche in Primo Corinzi, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 20 sino al 25. Paolo dice: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, nel senso che risuscitati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo è la primizia, il primo. Poi quelli che sono di Cristo, cioè i fedelissimi, i santi, quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno tenuto la loro lampada sempre piena di Spirito Santo. E naturalmente la lampada si tiene sempre piena attraverso lo studio della parola, la preghiera, la frequenza al corpo di Cristo, alla Chiesa, cioè nonno disertare la Santa Adunanza dove ci sono i fratelli che danno il nutrimento della parola di Dio, perché a furia di non essere nutriti della parola di Dio, è la stessa cosa come con il cibo fisico, si diventa deboli. Quindi quando dice Cristo alla primizia, poi quelli che sono di Cristo, i santi, quando? Alla sua seconda venuta. Quindi Cristo è venuto una prima volta, quando tornerà, egli risusciterà i suoi fedeli. Ed essi, Gesù e i suoi fedeli, fra i quali dovremmo esserci anche noi, e speriamo di non esserci anche solo noi, speriamo che nel mondo ce ne siano tanti altri, essi regneranno assieme a Cristo per 1000 anni. Vedi, regneranno. Non dobbiamo sottovalutare questa parola regneranno, perché regnare non significa dominare. Regnare non significa pavoneggiarsi oppure dice oh, io finalmente sono arrivato ad avere un avanzamento di carriera. Regnare significa servire. Regnare significa anche sacrificarsi per gli altri. Tante volte regnare significa sacrificare un'amicizia pur di non fare ingiustizia agli occhi di Dio. Significa anche attirarsi l'odio, l'antipatia di quelli che magari si aspetterebbero dei riguardi personali. E quindi regnare significa anche piangere per la morte dei nemici, perché non si gioisce mai per la morte di nessuno. Poi nel versetto 24, dopo i 1000 anni, dice Dio, verrà la fine, quando Gesù dovrà ridurre a nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza in modo definitivo, prima di rimettere il regno nelle mani di Dio Padre. E ciò è scritto nel versetto 25, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Quindi egli regnerà per 1000 anni, ci sarà durante il millennio, avremo un millennio a livello umano, i superstiti umani che ripopoleranno il pianeta avranno 1000 anni di pace, di abbondanza, di serenità, eccetera, ma Cristo con i suoi fedelissimi già glorificati e immortalati garantiranno che non ci sia più criminalità, che non ci siano più le guerre, ma per garantire questo dovranno mettere sotto i loro piedi, dovremo, se ci siamo noi, dovremo imparare a mettere sotto i nostri piedi i nostri nemici, e i nostri nemici oggi sono Satana e il diavolo e i suoi demoni, non sono gli esseri umani sono dei sedotti. A questo punto della storia, dopo i 1000 anni, chi sono i nemici di Cristo? I quali dovranno fare i conti con Cristo. Apocalisse 20, versetto 7 a 10, rivela che il primo nemico da distruggere definitivamente è Satana, il diavolo, il quale sarà sciolto dalla sua prigione e andrà a sedurre le nazioni che avranno ripopolato il pianeta durante 1000 anni del regno di Cristo e che hanno goduto di immense benedizioni materiali e spirituali senza però mai essere stati messi alla prova. Una parte di loro, Gog e Magog, chiamata così, si lascerà sedurre e faranno guerra alla città di Dio, alla capitale spirituale del mondo, Gerusalemme. Ma fuoco dal cielo cadrà e li brucerà tutti, per sempre. Satana sarà gettato nello stagno di fuoco, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli, fino, si presume, alla fine della sua esistenza spirituale. A questo punto della storia non ci sarà sulla terra alcuna vita umana, né diavoli, ma soltanto Gesù Cristo e i suoi santi e i suoi angeli. Ma ci saranno ancora altri nemici che dovranno venire al cospetto di Cristo e fare i conti con lui, Chi sono questi altri nemici? Sono tutti quei morti i quali durante la loro vita vissero da nemici di Dio, inconsapevolmente o consapevolmente, con un conto in sospeso. Quindi si può essere nemici di Dio pur non sapendoli. Stiamo parlando della stragrande maggioranza di coloro che non sono stati chiamati e quindi hanno vissuto, senza saperlo, da nemici di Dio. Vediamo che cosa ha promesso Gesù di fare a quelli che si comportarono da nemici inconsapevolmente a motivo della loro ignoranza. E poi vedremo che cosa farà con gli altri. Apriamo Matteo 11. Matteo 11, dal versetto 20, quando lui si vide contestato, anzi dal versetto 22, si vedeva contestato dagli scribi e farisei, e dal versetto 22 lui dice: io vi dichiaro che nel giorno del giudizio, quando parla del giorno del giudizio si riferisce nell'ultimo giorno, non nel giorno in cui ciascuno di noi muore, nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No. Tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, Sodoma sarebbe durata fino ad oggi. E io però lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Come per dire che per loro il ravvedimento sarà meno doloroso e per umiliarsi sarà meno difficile. In Matteo 12, saltiamo nel capitolo 12, dal versetto 41, dice anche Gesù, chiamando in ballo un'altra popolazione, i Niniviti, e dice: i Niniviti risorgeranno nel giorno del giudizio con questa generazione, e parla della gente, della sua gente, che, alla quale lui parlava in parabole perché non avevano orecchie per intendere. Dice: si risorgerà con questa generazione e la condanneranno, perché essi, i Niniviti, si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. Poi cita un altro personaggio storico, la regina di Saba, dice: la stessa regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione. Non dimentichiamo che la regina di Saba fu moglie anche di re Salomone, secondo la storia tradizionale. Eppure questa, sebbene venne a contatto con gli oracoli di Dio e con la legge di Dio, quella scritta, non si convertì al Dio di Abramo. Quindi questa pure sarà nel giorno del giudizio risuscitata, assieme a quelli che fanno così, sono sedotti, distratti, presi, trascinati come pesci senza resistenza dai fiumi di questo mondo. Dice: e la condannerà. Quindi vedete perché Gesù diceva: molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi, perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è più che Salomone, alludendo al fatto che loro non credevano che lui, che Gesù, fosse il Messia, il figlio di Dio. Vediamo qui che dopo il millennio e dopo che Satana sarà tolto di mezzo definitivamente, inizierà appunto il giorno del giudizio, che sembra che durerà 100 anni, così come sarà durato durante il millennio, che Dio darà possibilità a tutti di ravvedersi per 100 anni, quando qualcuno avrà il vizio che per 100 anni vorrà fare un crimine o qualcosa che non deve fare per danneggiare gli altri, Cristo e i suoi fedeli glorificati glielo impediranno. ma se al 100° anno di età ancora si ostineranno a farlo, la decisione è che sono figli proprio di perdizione e saranno eliminati. Questo è scritto in Isaia 65:20, dove dice che chi morirà a 100 anni sarà colpito di maledizione. Ve la leggo tutta. Dice che durante il millennio, ma anche dopo il millennio, durante quei 100 anni che vengono rappresentati dall'ultimo giorno o l'ottavo giorno nell'ultima delle feste di Dio, dice: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. E chi morirà a 100 anni morirà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Quindi 100 anni di giudizio, un giudizio che sarà una valutazione, un esame spirituale da parte di Dio su ciascuno di questi individui. Quindi vediamo che quelli che si comporteranno, che si sono comportati da nemici di Dio inconsapevolmente, magari commettendo ovviamente peccati colposi, non dolosi, avranno una scusante e sarà data loro l'opportunità di conoscere la verità e di riconciliarsi con Dio attraverso Gesù Cristo, l'unico nome attraverso cui si può salvare. Quindi, quando noi vediamo tutte queste mortalità in questo periodo, dobbiamo ricordare queste parole, queste promesse. Andiamo adesso in Ezechiele capitolo 37, dove ci è rivelato questo meraviglioso evento finale. Ezechiele capitolo 37, versetto 4. Ed egli mi disse al profeta, e qui Ezechiele che racconta che l'angelo, per ordine di Dio, gli disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi vivrete. Questo mi porta alla mente quelle parole dell'apostolo Paolo, quando dice: lo spirito è quel che vivifica il corpo. Dice: io metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono l'Eterno. E come vorremmo essere lì in quel tempo, a essere lì pronti a trovare tutti i nostri cari per abbracciarli e per condurli nei pascoli della salvezza. Ora, l'umanità non ha parole per descrivere adeguatamente un tale evento. Anzi, molti esseri umani non lo credono affatto. Forse perché è una verità, una promessa troppo meravigliosa, troppo abbagliante. La risurrezione fisica di quei corpi non sarà fine a se stessa. E Dio li risusciterà da morte, affinché conoscano il vero Dio. E affinché, quando noi diciamo affinché conoscano il vero Dio, affinché conoscano la famiglia umana, affinché conoscano l'umanità, quella che doveva essere. Adesso andiamo in Apocalisse 20, di nuovo, nel versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri della Bibbia furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, non secondo le nostre parole, ma secondo le nostre opere, da distinguere le opere nostre umane dalle opere divine che Dio ci comanda di mettere in pratica. Saranno giudicati dopo che avranno conosciuto la verità, come noi. Noi che stiamo conoscendo la verità adesso, il giudizio di Dio è su di noi adesso, ma loro saranno giudicati per la prima volta. Notate in Giovanni, capitolo 12, 48, c'è una frasetta da parte di Gesù Cristo che forse sarà sfuggita a molti di voi e che ci dovrebbe portare ad avere misericordia verso un mondo che muore. Perché noi veniamo dal mondo e quindi non è che possiamo dire noi siamo qua anche, quindi Dio ci protegge, noi non siamo del mondo e il mondo va dall'altro paese. Non è così. Non è per niente così. Perché anziché attirare persone che hanno bisogno della parola di Dio, se noi disprezziamo e mostriamo odio, come purtroppo avviene in certi ambienti religiosi, se mostriamo fariseismo, noi allontaniamo le persone e poi dovremo dare conto a Dio. Notate in Giovanni 12, versetto 48, dice: chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, quando i libri saranno aperti, i libri della Bibbia. Quindi ecco perché dice: io è vero che non tutti, io non sto chiamando tutti, non tutti possono venire a me perché no, soltanto quelli che Dio chiama possono venire a me. Ma è chiaro che lui ha la responsabilità che se non li chiama, non ha nemmeno, non dico il diritto, ma è talmente giusto che non li giudica nemmeno. Non li giudica nemmeno, perché dice: io chi mi respinge e non riceve le mie parole, ah, chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quello che lo giudicherà in futuro. Notate, lo giudicherà in futuro, quando? Nell'ultimo giorno. Questa per molti di voi potrebbe essere qualcosa di nuovo. Quindi Dio offre sempre la possibilità di riconciliazione, non solo per gli israeliti che hanno fallito nel primo compito, ma anche darà la possibilità ai gentili e ingannati che si sono inorgogliti credendo di inventare un nuovo Israele spirituale che però abbandona le vie di Dio e pensa di essere più spirituale e più evoluto e più intelligente dell'antico popolo di Israele. Difatti sto parlando del cristianesimo dell'Occidente e dell'Oriente che vale da Mosca fino a Washington, e che è un cristianesimo corrotto, apostata. Quindi tutte queste persone, se non si pentiranno e non vorranno riconciliarsi con Dio Padre, Dio rivela nel versetto 15 dell'Apocalisse 20, dice che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, dove moriranno di nuovo per sempre. Questo esame di 100 anni dopo il millennio è un esame appunto di recupero di quelli che non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere la verità. Tutti quelli che vorranno invece riconciliarsi con Dio Padre, e entrerà il nostro ruolo di loro parenti per instradarli nella via di Dio, avranno vita eterna. E i loro corpi saranno mutati in corpi spirituali, anche i loro corpi, ma non saranno governanti come noi. Non saranno governanti come le primizie, dico noi, se avremo questa grazia, perché è per grazia che potremo esserci. In Apocalisse capitolo 21, versetto 4, Dio dice: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questo è l'esito finale. Questo è l'esito finale. Fratelli e sorelle, dobbiamo avere la massima fiducia, la massima fede che Dio lo realizzerà. Vediamo ora che cosa ha promesso Gesù di fare a quelli che si comportarono da nemici deliberatamente, i malvagi, i figli della perdizione, quelli che hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo dopo averlo ricevuto. Essi saranno risuscitati fisicamente, ma non per avere 100 anni di salvezza, opportunità di salvezza. Difatti saranno risuscitati alla fine di quei 100 anni per essere condannati pubblicamente ed essere un esempio eterno affinché rimanga per l'eternità la lezione del giudizio perfetto di Dio, che nessuna creatura può beffarsi del creatore, nessuna creatura può eludere la giustizia di Dio. Apocalisse 20, versetto 13, dice: il mare restituì i morti che erano in essi, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Notate che qui, in questo frangente, parla di un tipo di persone per i quali non è concesso nemmeno, non c'è nemmeno la necessità che vengano aperti i libri, perché l'avevano già conosciuta e poi calpestata. Da ricordare inoltre che la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, avverrà alla fine, alla conclusione dei 100 anni, che e dice: chi morirà giovane sarà colpito dalla maledizione. Ricordate, chi sarà, che cosa sarà lo stagno di fuoco? Beh, lo stagno di fuoco non è altro che il momento in cui l'intero pianeta sarà purificato da tutti i suoi peccati. L'intero pianeta sarà purificato da tutti i suoi peccati. Gesù, dopo il diluvio, disse, fece questa promessa: io non colpirò più la terra con l'acqua, con il diluvio, ma sarà con il fuoco, quando la dovrò ricolpire. Lui sapeva che una parte di umanità sarebbero stati figli di perdizione. E questa nella seconda lettera dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 3, versetto 7. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 7, dove è profetizzato che i cieli e la terra attuali sono riservati al fuoco per il giudizio per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Lo ripeto, i cieli e la terra attuali sono riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Nel versetto 10 leggiamo che il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Gli empi saranno risuscitati fisicamente per essere condannati pubblicamente affinché rimanga per l'eternità la lezione che nessuna creatura può beffarsi del creatore. L'ho detto e lo ripeto, nessuno può eludere la giustizia di Dio. Ma torniamo ai santi che saranno risuscitati all'inizio, perché questo è quello che ci potrebbe e ci dovrebbe interessare di più e coinvolgere di più e chiamarci in causa. Perché a differenza degli incannati e degli empi, i quali non conoscono la verità ma saranno risuscitati fisicamente per ricevere un giudizio o una eventuale condanna definitiva, come sarà la risurrezione a vita eterna, che non è con dei corpi etero o invisibili, ma è con dei corpi di energia spirituale, come quella che ha il Padre, Dio Padre, Gesù Cristo, gli angeli, eccetera. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 15, ci stiamo avviando alla conclusione. 1 Corinzi capitolo 15, dal versetto 52 in poi, dice: ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Allora sarà adempiuto la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. E quindi la morte non è un passaggio a miglior vita, come i falsi predicatori dicono, In conclusione, fratelli e sorelle, la Bibbia rivela che nel mondo ci sono tre categorie di individui: i fedelissimi, quelli che hanno conosciuto e vissuto la santa via di Dio, gli empi, i figli della perdizione, quelli cioè che hanno rigettato la santa via di Dio pur avendo ricevuto lo Spirito Santo e ben conosciuta la via di Dio e poi l'hanno rigettata, e poi ci sono la stragrande maggioranza degli esseri umani, che fra i quali ci sono molti dei nostri cari defunti, ma anche persone familiari ancora vivi. Gli sono gli ingannati. Amiamoli, non giudichiamoli. Sono ingannati, che non sono ancora chiamati, ma che Dio ha intenzione di chiamare in futuro. Noi in quale categoria ci troviamo? Noi in quale categoria vogliamo essere? Lo lascio a voi. Grazie per avermi ascoltato.